Laudetur Jesus Christus.
Mercoledì 24 novembre, i titoli del radiogiornale della Radio Vaticana. Covid in Europa, l'OMS lancia l'allerta sulle terapie intensive, 2 milioni di morti a marzo se non si interviene subito. Il personale delle Nazioni Unite lascia l'Etiopia mentre i combattimenti si avvicinano alla capitale, Addis Abeba. Papa Francesco al Pontificio Consiglio della Cultura, nel mondo liquido di oggi c'è bisogno di un nuovo umanesimo. Sono le 8:37 secondi. Buongiorno da Michele Raviarra. In apertura, la pandemia di coronavirus in Europa. Ieri il grave allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulle terapie intensive e l'ipotesi di 2 milioni di vittime in primavera se non si correrà ai ripari attraverso i vaccini e le altre misure anti-Covid. Ce ne parla Benedetta Capelli.
Il Covid-19 è la prima causa di decessi in Europa e Asia centrale. La nota dell'OMS rivela che nel vecchio continente la scorsa settimana le morti attribuite al virus sono aumentate di 4.200 unità al giorno, il doppio rispetto a settembre. Possiamo prevedere, afferma l'organizzazione, una pressione elevata o estrema sui posti letto negli ospedali in 25 paesi europei e una pressione elevata o estrema sulle unità di terapia intensiva in 49 dei 53 paesi entro marzo 2022. Per invertire questa tendenza, spiega l'OMS, è necessario intensificare la somministrazione dei vaccini. Tra le cause che hanno portato a questo scenario la prevalenza della variante Delta, molto più contagiosa, l'indicazione di alcuni paesi secondo cui l'emergenza alle spalle e la presenza di fasce della popolazione non ancora vaccinate. Intanto in Italia si decidono oggi le misure contro la quarta ondata, il vaglio e il Green Pass di natura diversa per vaccinati e non, e l'obbligo della terza dose per gli operatori sanitari. Anticipata la dose booster del vaccino da 6 a 5 mesi e la somministrazione alla fascia tra i 40 e i 59 anni. In Austria l'anticipo è a 4 mesi dall'ultima dose.
E in Europa, crisi al confine tra Bielorussia e Polonia per i migranti che cercano di entrare nell'Unione Europea. Tra le misure intraprese dall'UE, una sorta di lista nera degli operatori di trasporto che praticano la tratta di persone. Intanto i capi di governo di Ungheria, Polonia, Slovacchia e Repubblica Ceca hanno chiesto che l'Unione Europea finanzi il muro per proteggere i suoi confini. Per Lettonia, Lituania e Polonia, la Commissione Europea mette a disposizione 200 milioni di euro aggiuntivi per la difesa, appunto, dei propri confini. E andiamo in Africa. Entro domani le Nazioni Unite evacuerà le famiglie del suo personale internazionale in Etiopia, mentre dalla Francia arriva l'invito per i suoi cittadini a lasciare il paese senza indugio. I combattimenti si stanno infatti avvicinando alla capitale dopo più di un anno di guerra tra le forze governative e i ribelli del nord, ci riferisce Antonella Palermo.
Gli Stati Uniti esortano i loro cittadini a lasciare l'Etiopia fin tanto che sono ancora aperti i voli di linea. L'inviato statunitense per il Corno d'Africa ha detto che si va verso un accordo diplomatico fra il governo e i ribelli del Tigray, ma ha avvisato che questo rischia di essere oscurato dagli allarmanti sviluppi sul campo. Il Sudafrica e il Kenya hanno sollecitato le parti in guerra ad un immediato cessate il fuoco dopo che il primo ministro si è impegnato a combattere in prima linea guidando i soldati contro i ribelli del Fronte Popolare per la Liberazione del Tigray. Intanto l'ONU, secondo cui centinaia di migliaia di persone sono in condizioni di carestia, ha dato una forte spinta alla distribuzione degli aiuti alimentari per le città a nord. Il Programma Alimentare Mondiale ha annunciato che nelle prossime 2 settimane raggiungerà oltre 450.000 persone nella regione degli Amara, dove nei giorni scorsi i magazzini sono stati letteralmente saccheggiati con capanni e attrezzature distrutte.
E le Nazioni Unite hanno annunciato che il 100% dei 606 milioni di dollari necessari per fornire alimenti, acqua e medicine alla popolazione dell'Afghanistan è stato raccolto, ma nel paese, dopo 100 giorni dalla presa del potere da parte dei talebani, la situazione è ancora ad alta tensione a causa dei continui attentati che prendono di mira il nuovo governo. Giancarlo Lavella ne ha parlato con Marco Lombardi, docente all'Università Cattolica.
Tra terrorismi si è sempre combattuto, la guerra in Afghanistan è sempre stata presente. Aspetterei un attimo a assolvere troppo, ma a giustificare in qualche modo un cambio di parte dei talebani.
L'ONU ha annunciato che sono stati raccolti al 100% i fondi necessari da destinare a scopo umanitario alla popolazione afghana. Sarà possibile, ecco, indirizzarli realmente a questo scopo o c'è il rischio che queste somme vengano intercettate?
Il rischio rischio è certamente elevato, il regime talebano ha bisogno di soldi per andare avanti, è in bancarotta, quindi farà di tutto per intercettare il denaro internazionale, quindi avere garanzie su come questo denaro internazionale verrà speso a beneficio dei cittadini sul serio non sarà facile, ma sarà una necessità, bisognerà essere molto molto duri per avere possibilità di verifica, altrimenti andremo ad alimentare un nuovo terrorismo afghano sotto il regime talebano.
E l'inviato speciale delle Nazioni Unite per la Libia, il diplomatico slovacco Jan Kubis, in carica da gennaio, ha annunciato le proprie dimissioni a meno di un mese dalla data prevista per le elezioni presidenziali. Lo riferiscono fonti ONU, sottolineando che al momento non è stata data alcuna motivazione per la decisione. Andiamo ora in America Latina, dove la situazione del subcontinente è stata al centro del quinto dei 7 webinar organizzati da Caritas Internationalis in occasione del suo 70° anniversario di fondazione. Monsignor José Luis Azuaje Ayala, arcivescovo metropolita di Maracaibo e presidente di Caritas America Latina e Caraibi, ha ricordato la crisi in Venezuela. Ce ne parla Amedeo Lo Monaco.
L'arcivescovo metropolita di Maracaibo e presidente di Caritas America Latina e Caraibi ha ricordato che sono milioni le persone in Venezuela che vivono in condizioni di povertà. Oltre 5 milioni di migranti venezuelani, ha detto il presule, vivono senza documenti nei paesi di destinazione. Non si può più perdere tempo con negoziati politici, si deve intervenire con soluzioni nel breve termine, si deve intervenire con azioni urgenti non solo per il Venezuela. Anche la situazione generale in America Latina, ha affermato l'arcivescovo metropolita di Maracaibo, è difficile, si devono canalizzare al meglio i fondi e soprattutto, come sottolinea Papa Francesco, ha detto il presule, si deve promuovere la solidarietà.
Vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un appello a non tollerare e ad eliminare ogni forma di impunità arriva dall'osservatore permanente della Santa Sede, l'Organizzazione degli Stati Americani, Monsignor Juan Antonio Cruz Serrano. Serve un lavoro comune tra gli Stati per eliminare abusi, tratta e traffico di esseri umani. Il servizio di Gabriella Ceraso.
È un termometro del grado di civiltà raggiunto da un paese, la violenza che si commette contro le donne, una violenza che disumanizza, ruba presente e futuro, annienta la dignità. Così Signor Serrano, osservatore permanente della Santa Sede, ricorda il concetto parlando ai delegati presenti alla sessione speciale dell'organizzazione che riunisce 35 stati americani. Il rappresentante pontificio ripete con il Papa: non possiamo voltarci dall'altra parte. La condanna è per tutte le forme di violenza, comprese quelle pratiche che giustificano o promuovono tali fatti. Purtroppo, ricorda, una delle forme più comuni è la violenza sessuale, come conseguenza, tra le altre cose, di una cultura in cui vengono le donne oggettivizzate, trasformate, presentate proprio come cose. L'appello agli stati è a non tollerare che la vita di migliaia di ragazze e di donne sia segnata da questi fatti, eliminare l'impunità dunque. Da parte sua, prosegue, la Santa Sede valorizza e promuove il contributo unico e insostituibile della donna, così come la sua dignità profonda. È fonte di vita, è una vocazione senza la quale l'umanità non potrebbe realizzarsi e reca un apporto unico, arricchendo e allargando la nostra società.
Ed è partita da pochi minuti la missione spaziale della NASA diretta contro un asteroide. L'obiettivo della navicella spaziale, appunto, è deviarne la rotta per evitare un eventuale impatto con la Terra. Il corpo spaziale non presenta una minaccia reale per il pianeta, ma la missione è un importante test per il futuro. E in chiusura di giornale un videomessaggio del Papa Francesco alla plenaria del Pontificio Consiglio della Cultura. Il Papa indica la necessità di ritrovare il senso e il valore dell'umano in relazione alle sfide poste da questo frangente della storia. Ce ne parla Adriana Masotti.
Oggi c'è bisogno di rispondere ai tanti interrogativi posti dalla pandemia, primi fra tutti quelli su Dio e sull'essere umano. Lo afferma il Papa nel videomessaggio alla plenaria del Pontificio Consiglio della Cultura dedicata all'umanesimo.
Abbiamo bisogno non solo di nuovi programmi economici e di nuove ricette contro il virus, ma soprattutto di una nuova prospettiva umanistica basata sulla rivelazione biblica, arricchita dall'eredità della tradizione classica, come pure dalla riflessione sulla persona umana presenti nelle diverse culture.
Francesco prosegue affermando che davanti ai cambiamenti portati dalla rivoluzione informatica e dallo sviluppo della scienza, l'umanesimo sembra ormai dimenticato.
Oggi è in atto una rivoluzione che sta toccando i nodi essenziali dell'esistenza umana e richiede uno sforzo creativo di pensiero e di azione, ambedue.
È tutto per questa edizione, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticane, Vatican News. Da Giuseppe Mauriello in regia e Michele Raviani in studio, grazie per l'attenzione e rimanete sintonizzati con la Radio Vaticana.